martedì 9 giugno, qui è Federica Gerotto che vi parla, alias Chifra, sulle metafrequenze di Radio R18, e questa, come avete sentito dalla sigla, è la voce del blues. Benvenuti a bordo in questo viaggio che è quasi agli sgoccioli per questa stagione, infatti è la terz'ultima puntata, ma abbiamo ancora tantissime cose da dirci e da raccontarci. Oggi dedichiamo l'intera puntata al monarca assoluto del blues. Di chi sto parlando? Ma del leggendario B.B. King. Ma prima di iniziare vi ricordo che potete seguirci sulle pagine Facebook, Instagram, TikTok e YouTube di Radio R18, e ovviamente interagite con me, Federica Gerotto, nei profili Facebook e chifra.fe su Instagram. Supportateci, rimanete aggiornati su tutte le iniziative, oltre che comunicare con noi, e anche perché no, darci dei feedback, si spera sempre costruttivi. Socializziamoci, e ringraziandovi come sempre per l'amore e la dedizione con cui ci seguite e seguite il mio programma e tutti i programmi di Radio R18, aprirei questa puntata con il primissimo brano di B.B. King, Every Day I Have the Blues, perché qua ragazzi io ho solo praticamente un'ora di puntata e ho un'ora di musica, quindi praticamente potrei passare la puntata a non parlare, ma siccome ho tante cose da dirvi, iniziamo a sentirci un po' di musica. B.B. King! Met mettetevi quindi comodi, alzate il volume della radio, insomma pay attention, perché oggi alla voce del blues si parla di un altro pezzo grosso che ha fatto la storia della musica, ma abbiamo capito di uno, insomma, tra quelli proprio importanti, perché se si parla di blues, di musicisti straordinari ce ne sono migliaia, l'abbiamo visto, ognuno con i suoi casini, le sue cicatrici, i suoi scheletri d'armadio, ma soprattutto e ovviamente i suoi talenti. Ma direi di monarca assoluto che ha messo d'accordo tutti, dal Mississippi fino ai riflettori di Las Vegas, ai divani della Casa Bianca, ecco, di King ce n'è solo uno. E quindi oggi questa puntata è un atto di devozione interamente dedicato a lui, Mr. B.B. King. Però sapete, a me piace grattare via la vernice del mito e andare a vedere che cosa c'è sotto l'oro dei 15 Grammy Awards. Mi piace andare a vedere l'uomo o la donna. E allora quindi facciamo un salto indietro nel tempo. Cancellate i teatri pieni, cancellate i voli in prima classe, cancellate quel tour bus che per 50 anni ha macinato 300 date all'anno senza fermarsi mai. Prima di tutto questo c'era solo Riley, un nome semplice, quasi fragile, Riley B. King. 16 settembre 1925, siamo a Berkeley, nel cuore del Mississippi. Quando dico cuore del Mississippi, non immaginatevi una città e nemmeno un paese. Immaginatevi proprio il nulla, una distesa infinita di terra nera, polvere, fango, insomma, interrotta solo da linee infinite di piante e di cotone. Ormai l'avete capito. Riley nasce lì, in una baracca di legno di una piantagione. Una vita che sembrava già scritta dal primo giorno. Nasci, curvi la schiena sul cotone, speri che piova quando deve e muori nello stesso identico pezzo di terra. Però c'è quel dettaglio, sapete, quella B incastrata nel mezzo del nome. Oggi se pensiamo a B.B. King pensiamo a un marchio regale, ma all'anagrafe quella B non significava assolutamente nulla. Non era l'iniziale di un secondo nome elegante scelto con cura da una mamma magari particolarmente premurosa. Era solo una lettera buttata lì sulla carta, un'usanza comunissima tra le famiglie afroamericane dell'epoca, che di certo, avete visto, non avevano tutto questo tempo per fronzoli. Una lettera anonima che però il destino aveva deciso di conservare per farla diventare, qualche anno dopo, la sigla più famosa e rispettata della storia della musica moderna. E allora sì, partiamo proprio da lì, da quel ragazzino che guarda il cielo del Mississippi e non sa ancora che tra le mani stringerà una chitarra capace di rivoluzionare il mondo musicale. Iniziamo a scaldare i motori con un altro pezzo che profuma di asfalto, di strade, di radici, ma anche un po' di donne. Get a Woman. Thank you.
TV on, radio blasting the news. Somebody down the hall playing the low-down dirty blues. My ghetto woman, she's all alone. She's just a ghetto woman waiting for a man to come home. Come home. Oh, she's a sometimes I look in your face, can't help but cry.
Abbiamo intuito, insomma, che la storia di Riley si inserisce in quel solco comune a quasi tutti i grandi padri del blues che abbiamo incrociato durante i nostri viaggi radiofonici. Quelle storie in cui la vita non si limita a farti gli sconti, ti si presenta davanti con un conto prima ancora che tu abbia capito tutte le regole del gioco. E purtroppo quel conto per Riley è arrivato prestissimo, con una violenza a dir poco devastante. Immaginate un bambino di soli 4 anni, a quell'età dovresti avere solo delle certezze. Invece Riley assiste al crollo della sua famiglia. I genitori si separano, la madre se ne va e lui si ritrova completamente sballottato. Il colpo è veramente durissimo. Quello che ti lascia una cicatrice nell'anima per il resto dei tuoi giorni. Ma più tardi, 5 anni più tardi, quando Riley ha solo 9 anni, sua madre si sveglia per sempre. Quindi a 9 anni perde il baricentro del mondo. Rimane praticamente solo in quel del Delta. Viene preso in custodia dalla nonna materna, Elnora, in una condizione di povertà che oggi noi facciamo persino fatica a concepire. Ma non una difficoltà economica, lì avevano proprio una fame nera, quella che ti stringe lo stomaco la sera. Provate a vederlo questo ragazzino, provate a guardarlo a 10 anni, un'età in cui i figli che conosco, di persone che conosco, giocano ai videogiochi, vanno a scuola, e invece lui è lì curvo sotto il sole del Mississippi a lavorare nelle piantagioni, con quelle sue mani piccole, consumato dal fango, per portare pochi centesimi a casa alla fine di una giornata infinita. Un bambino può perdersi, può impazzire in quella solitudine, ma la salvezza, quando decide di bussare alla porta, lo fa scegliendo vie inaspettate. E la salvezza per Riley ha due facce precise, la radio e la chiesa battista. La domenica era il giorno del riscatto, la zia lo prendeva solitamente per mano e lo portava a sentire i canti gospel. Quindi immaginatevi l'impatto, in quella piccola chiesa di legno lasci fuori tutta la fatica, la fame, vieni travolto da un'energia indescrivibile. Ma in quel giorno, un giorno in quella chiesa succede qualcosa che cambia il percorso della storia della musica. Riley vede il predicatore. Però era uno di famiglia, lo zio Archie Fair, e non stava solo parlando dei testi sacri, aveva tra le mani anche un oggetto strano e lucido. Una chitarra elettrica. Per Riley è stato uno shock culturale, visivo, emotivo, e fu la prima volta che mise gli occhi sullo strumento che avrebbe ridefinito la sua intera esistenza. La lezione più grande che apprende in quelle domeniche mattine non è solo la tecnica. Ascoltando i cori, guardando le persone che cantano fino a perdere il fiato, Riley capisce una cosa fondamentale, il potere immenso della voce umana. Capisce che la voce può piangere, può urlare per la disperazione, ma può anche liberarti. Ed è lì, in quella chiesa nel Mississippi, che nasce il segreto di B.B. King. Perché per tutta la vita, ogni volta che salirà su un palco, lui non cercherà mica di imitare le persone, di fare il virtuoso della chitarra, no. Lui userà la sua Lucille per replicare esattamente quello che facevano i cantanti gospel della sua infanzia. Farà cantare la chitarra come se fosse una voce umana. E allora ascoltiamo da dove nasce questa magia.
Woke up this morning after another one of those crazy dreams. Oh,
everything is going right this morning. The whole world is wrong, it seems. Oh, I guess it's the chains that bind me. I can't shake or lose these chains and things. Seems like everything is lost. I got a cold-hearted, wrongdoing woman and a slave-driving boss. I can't lose these chains that bind me. Can't shake or loose these chains and things. Just can't lose these chains and things.
R18 e ti senti a casa.
Thank you.
andiamo avanti con la nostra storia, perché il tempo passa e quel bambino magro che lavorava per pochi centesimi cresce e si fa robusto. Abbiamo appena sentito Chains and Pains and Bring It On Home With Me. Riley nel frattempo diventa un ragazzo forte e soprattutto impara a guidare i trattori. Diventa un guidatore formidabile, qualcuno che conosce proprio ogni bullone e sa come domare tutte le terre del delta. Questa sua abilità gli salva letteralmente la vita, perché scoppiando la seconda guerra mondiale l'America chiama alle armi tutti quei milioni di giovani che appunto erano in età. Ma Riley non parte. Il governo americano infatti lo esenta dalla leva perché il suo lavoro sui trattori è considerato essenziale. Resta quindi a casa al sicuro dei proiettili. Ma la verità è che a Riley quel delta inizia a stare un pochino stretto. Sente che la sua vita non può esaurirsi proprio in quel punto e in quei campi. C'è qualcosa che spinge dentro di lui, una vibrazione che chiede spazio. E la svolta in realtà arriva sotto forma di disastro. 1946, Riley ha 21 anni, un'età di grandi sogni ma anche di grandi paure. Un giorno mentre sta lavorando duro succede l'imprevisto. Per una distrazione compie una manovra errata e rompe il braccio meccanico del trattore del suo capo. Però, insomma, fermiamoci un attimo, dobbiamo calarci nella realtà dell'epoca, già adesso sarebbe un danno. Ma immaginatevi un ragazzino nero negli anni 40 che distrugge un macchinario costosissimo a un bianco. In un contesto del genere un errore significa non solo licenziamento, ma botte, percosse, prigione, chissà. Riley è completamente raggelato, spaventato a morte dalle conseguenze di quello che ha fatto e capisce che però non può piegare la testa, ne ha abbastanza di tutta quella vita, ne ha abbastanza del fango, e quindi come un fulmine prende una decisione che, insomma, cerca di prendere un treno che passa una volta sola nella vita. Prende la chitarra acustica che aveva comprato con 1000 sacrifici per $15 e scappa via nella notte. In che direzione? Beh, all'epoca c'era solo un posto dove un giovane musicista nero del sud poteva sperare di diventare qualcuno. Memphis, Tennessee, la mecca della musica. Immaginate la scena. Riley scende dal bus o da un passaggio di fortuna, non si sa, e si ritrova nel bel mezzo di Beale Street. E per un ragazzo abituato a un certo tipo di paesaggio, insomma, Memphis è veramente uno shock di luci, di sala da biliardo, teatri, casino, musica che esce da ogni singola porta aperta. Di conseguenza, insomma, Riley ha una realtà veramente dura davanti. Si guarda le mani, fruga nelle tasche, si accorge di avere solo $2.50. $2.50 è una chitarra da $15, nient'altro. Ma il blues ha le sue regole, e una di queste è che sulla strada non si è mai davvero soli se si ha del talento nel sangue. E Riley riesce a trovare ospitalità da un suo parente. E che parente, ragazzi, il suo cugino è niente meno che Buck White, una leggenda vivente del country delta blues. Uno che il genere lo aveva inventato e che io ho solo, ahimè, accennato durante questo viaggio. Buck guarda quel cugino sperduto, capisce la situazione e lo prende sotto la sua ala protettrice. Per 10 mesi consecutivi la sua casa diventa l'accademia del blues di Riley. Gli insegna i segreti, gli mostra come far scivolare il bottleneck e sulle corde per ottenere lo slide, gli insegna che i libri non possono spiegare tutto, gli insegna l'attitudine, come muoversi sul palco, come si fissa il pubblico negli occhi, si cammina, insomma, l'arte assoluta di dominare la scena.
And I can't even close my eyes. Oh, it's 3 o'clock in the morning, baby. I can't even close my eyes. Can't find my baby. People, I can't be satisfied. Looked around me, people, and my baby, she can't be found. Hey, look all around me, and my baby, she can't be found. You know I can't find my baby. I think I'm going down. I'm going down to the bowling ground for the men hang out.
In quei 10 mesi a Memphis il ragazzo del trattore sta scomparendo e nasce qualcosa di totalmente nuovo. A Memphis la svolta arriva grazie a un mezzo che noi amiamo particolarmente, no? Siamo di parte, la radio. Nel 1948 Riley riesce a rimediare un'audizione alla WDEA, una stazione radiofonica rivoluzionaria che trasmetteva solo musica nera. Piace così tanto che gli affidano un programma fisso e uno spot per un tonico medico, lo abbiamo visto qualche volta fa, il Pepticon. Ebbene, in radio serve un nome d'arte che spacchi. All'inizio lo chiamano The Beale Street Blues Boy, ma era troppo lungo. Allora lo accorciano in Blues Boy e alla fine rimangono solo le iniziali, B.B. King. Ed è qui negli studi radiofonici di Memphis che il ragazzo del Mississippi muore e nasce una leggenda. Inizia così a registrare i primi singoli e il suo nome comincia a circolare oltre i confini del Tennessee.
If you want my loving, if you really do, don't be afraid, baby, just ask me, no, I'm gonna give it to you. No, I do declare, I wanna see you with it, stretch out your arms.
Con Bonnie Raitt, baby, I love you. pensava della musica, avete mai imbracciato una chitarra, uno strumento, oppure vi siete fatti cullare dalle note di un vinile? La storia che sto per raccontarvi la dovete ascoltare col fiato sospeso. È una delle vicende più famose, leggendarie e romantiche anche di tutta la storia della musica moderna. Dobbiamo per questo fare un salto temporale geografico nell'inverno del 1949.
Grazie.
Siamo a Twist, una piccola cittadina
dal comitato provinciale AICS di Torino. Ring and rising into their
brains. Ecco, giustamente era partito il jingle e io ma volevo troppo raccontarvi di questa storia. Ho partita diretta. Dicevamo inverno del 1949, ecco, se non si era capito, vi ricordo che siamo su Radio R18. Allora, Twist, piccola cittadina sperduta nell'Arkansas, fuori c'è un freddo che ti gela le ossa, di quelli che ti fanno fumare il fiato appena apri bocca. B.B. King è lì per fare il suo lavoro, sta suonando in una sala da ballo, quei locali di legno tipici, e per riscaldare quell'ambiente enorme, spifferato, insomma, il gestore aveva piazzato un bel barile di metallo riempito di cherosene e l'avevano acceso. Una roba che oggi altro che tutte le norme sulla sicurezza. Vabbè, la serata è calda, la musica gira bene, la gente balla, c'è un bel chill. Ma nel mezzo dello show l'atmosfera si guasta. L'elettricità che si sente nell'aria non è quella degli amplificatori, ma di due che iniziano a discutere pesantemente. Iniziano gli insulti, gli spintoni, i pugni, e nella foga della rissa i due corpi finiscono per crollare, ovviamente, contro quel maledetto barile di cherosene. In un secondo è un disastro, il liquido si rovescia sul pavimento, si accende una scintilla, il pavimento è fatto di legno, il locale si trasforma in un inferno di fuoco. Le fiamme corrono sulle pareti, il fumo nero e denso riempie l'aria, la gente urla, calpesta i tavoli, si accalca verso le uscite in preda al panico. Anche B.B. King ovviamente molla tutto e corre verso l'aria aperta, riuscendo a mettersi in salvo. Tossisce, respira l'aria fredda, si guarda intorno ma gli si gela il sangue nelle vene, e non per la notte gelida dell'Arkansas. Si guarda le mani e si accorge che sono vuote. Ha dimenticato dentro la sua amata Gibson acustica, uno strumento che aveva pagato $30, ma che per l'epoca per lui erano veramente tantissimi. E quindi lui decide di non pensarci due volte, stacca il cervello, si gira, si fa largo tra la folla che sta scappando, rientra nel locale che sta venendo giù ed è travolto dalle fiamme altissime, le travi scricchiolano, il calore insopportabile, ma lui individua la sagoma della chitarra, la ferra al volo e si catapulta fuori prima che tutto crolli. Ce l'ha fatta, è vivo per miracolo, con i vestiti un po' bruciacchiati, me ne rendo conto, immagino, e i polmoni pieni di fumo. E il giorno dopo, con lucidità, B.B. King scopre i dettagli di quella notte folle. Scopre due cose che lo segneranno per sempre. La prima è che in quel rogo sono morte due persone che non sono, ahimè, riuscite a uscire. La seconda è il motivo della rissa. Quei due uomini stavano litigando per una donna che si chiamava Lucille. E allora da quel giorno del 1949 ogni singola chitarra che B.B. King imbraccia, Gibson nera personalizzata, insomma, un unico nome ha impresso sulla paletta, Lucille. E quando i giornalisti negli anni gli chiederanno B.B. ma perché la chiami sempre così, lui risponde con quel suo sorriso saggio e profondo. La chiamo Lucille per ricordarmi due lezioni che la vita mi ha dato in una notte sola. La prima è di non fare mai più una fesseria del genere per un oggetto inanimato, rischiando ovviamente la pelle. E la seconda è per ricordarmi di non mettere mai, mai, mai zizzagno a litigare con un altro uomo per una donna. E allora ascoltiamoci come B.B. King parla della sua compagna di vita in un brano che non è solo una canzone, ma una dichiarazione d'amore parlata e suonata. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, seem like Lucy will try to help me call my name. I used to sing spirituals and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille, started singing the blues. Well, now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me, I can always, you know, depend on Lucille.
sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then... You know, I doubt if you can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, like, well, for instance, if I have a girlfriend and she misuses me, and I go home at night, maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. I pick up Lucille, and it bring out those funny sounds that sound good to me, you know. Sometimes I get to a place where I can't even say nothing. Look out. Sometimes I think it's crying. If I could sing pop tunes like Frank Sinatra or Sammy Davis Jr., I don't think I still could do it. But Lucille don't want to play nothing but the blues. And I think I'm pretty glad about that. Cause don't nobody sing to me like Lucille. Sing, Lucille. Put it like this. Take it easy, Lucille. I like the way Sammy sings and I like the way Frank sings, but I can get a little Frank Sammy.
Eccoci ritornati su Radio R18. Lascia Lucille sottofondo perché sono 10 minuti di canzone. La vorremmo ascoltare tutta, ma oggi questo tempo vola. Vola come la vita professionale di B.B. King, ma quella sentimentale ne paga però un prezzo altissimo. Si è sposato per ben due volte, la prima nel 1946 con Martha Denton e la seconda nel 1958 con Sue Carol Hall. Entrambi i matrimoni sono naufragati per lo stesso identico motivo. Il calendario dei tour, ragazzi, lui era un instancabile lavoratore della strada, arrivò a fare fino a 342 concerti in un anno, nel 1956, e nessun matrimonio resiste se sei a casa solo due settimane all'anno. Non ha mai avuto figli dalle sue mogli, ma la cronaca dice che abbia conosciuto ben 15 figli e li abbia riconosciuti, 15 figli da 15 donne diverse. Ammazza! Ma lui diceva che l'unica compagna fedele che non l'avrebbe mai abbandonato era, ironia della sorte, proprio Lucille. Quindi anni 50 e 60, la musica per idee americane viaggiava lungo il Chitlin Circuit, una rete di locali, teatri e club sicuri per i musicisti afroamericani durante l'era della segregazione razziale. La competizione era feroce e lui si trovò spesso a incrociare i guantoni musicali con giganti come Muddy Waters, Bobby Blue Bland e Little Milton. Più che litigi, c'era una rivalità professionale, oltre che, vabbè, stima. E Bobby Bland, ad esempio, aveva una voce pazzesca che B.B. invidiava, mentre gli altri invidiavano a King la sua precisione chirurgica sulla chitarra. Comunque con Bland l'amicizia rimase molto solida, tanto da registrare degli splendidi album proprio insieme alla sua band negli anni 70, dimostrando che il blues sa unire anche i caratteri più distanti. Allora adesso andiamo ad ascoltarci proprio un live a Los Angeles del 1976.
Everybody, Look out, son.
Mamma mia, B.B. King è veramente fighissimo. Bene, allora entriamo un attimo nella carrozzeria del suono proprio suo. Avete presente lo slide, il cilindretto di vetro metallo che i bluesmen si infilano al dito per far piangere la chitarra? Ecco, B.B. King, quello, non è mai riuscito a impararlo. Ma ha dichiarato più volte che le sue dita erano troppo grosse e goffe per lo slide, ecco. Ma invece di arrendersi ha inventato un'alternativa che è diventata il suo marchio di fabbrica. Il trillo, o vibrato a farfalla. Muoveva la mano sinistra freneticamente lasciando il pollice staccato dal manico, imitando il suono teso e oscillante dei cantanti gospel. E appunto dello slide. Quando sentite una nota che vibra in quel modo inconfondibile, sappiate che è nata da un link tecnico trasformato in un colpo di genio. Bene, a proposito di Trill, io direi di allora di andare ad ascoltarci una delle sue canzoni, dei suoi pilastri più famosi, no? E soprattutto famosi nella storia del blues internazionale. B.B. King e The Trill Is Gone.
Thank you.
The thrill has gone away for good. I said the thrill is gone, baby. The thrill is gone away for good. I know I'm gonna be over it all one day, baby. Like I know a good man should. I'm free now, baby. I'm free from your spell.
Alla fine degli anni 60 succede qualcosa di incredibile. Il pubblico del blues tradizionale sta scomparendo, sostituito dall'R&B moderno e dalla Motown, ma B.B. King viene praticamente salvato dai giovani musicisti bianchi inglesi e americani. Gente come Clapton, Rolling Stones, Jimi Hendrix comincia a dire in ogni intervista: noi non saremmo nulla senza B.B. King. Nel 69, come successe con Muddy Waters, i Rolling Stones vogliono B.B. King come opening act per il loro tour americano e quindi si ritrova a suonare davanti a platee oceaniche di ragazzi bianchi capelloni che lo venerano come un dio. Inizia una sorta di seconda vita, quello di ambasciatore mondiale del blues. Ma arriviamo all'ultimo capitolo di questo viaggio straordinario, purtroppo. Il re ci ha lasciato il 14 maggio del 2015 all'età di 89 anni, nella sua casa di Las Vegas. Diciamo che, insomma, non gli è andata malissimo dopo aver suonato praticamente fino all'ultimo respiro. Ma uomini così sappiamo che non ci lasciano mai davvero. Quello che B.B. King ha fatto per la musica mondiale va ben oltre le note stampate sui suoi dischi. Se oggi il blues è considerato un'arte nobile, studiata anche nelle università e rispettata nei teatri più prestigiosi del pianeta, lo dobbiamo molto a lui. B.B. King ha veramente compiuto una rivoluzione culturale ed estetica, prendendo il blues da tutte le bettole malfamate, dalle piantagioni, lo ha ripulito da quell'immagine tragica del bluesman maledetto alcolizzato e lo ha portato veramente a fiorire. Lui saliva infatti sempre impeccabile sul palco, smoking, elegante, scarpe lucide, insomma, molto signorile e un sorriso che scaldava la platea ancora prima che Lucille emettesse la sua prima nota. Ha sdoganato questa musica portandola anche nei casinò di Las Vegas, nei festival rock europei, davanti ai presidenti degli Stati Uniti e della Casa Bianca, persino anche dietro le sbarre, regalando un po' di dignità e speranza ai detenuti, come nello storico live in Cook County Jail del 71. Insomma, il blues ha dimostrato che può essere una cura, una medicina, una gigantesca celebrazione della vita. E se volete la prova tangibile di quanto il mondo abbia riconosciuto questa sua missione, basta dare un'occhiata alla sua bacheca dei trofei. B.B. King è infatti il musicista blues più premiato della storia, con ben 15 Grammy Awards, a cui si aggiunge il prestigioso Grammy Lifetime Achievement Award, il premio alla carriera che l'Academy gli ha conferito nell'87 per aver cambiato la storia della musica registrata. Ed ora andiamoci ad ascoltare la sua partecipazione con gli due in When Love Comes to Town. Degli U2, però sta canzone, insomma, ha un bel tiro, mi piace. Sicuramente B.B. King dà un valore aggiunto, ma non avevamo dubbi. Andiamo a vedere le date e i motivi di questi trionfi, perché raccontano perfettamente le tappe della sua scalata. Il primo storico sigillo arriva nel 71, Grammy per la miglior performance vocale R&B maschile grazie a The Thrill Is Gone. Non vince nella categoria blues, ma nel pop R&B dei giganti, a dimostrazione di come quel pezzo avesse abbattuto ogni barriera di genere. 1982, 10 anni dopo, l'Academy crea una categoria specifica per il genere e B.B. King la inaugura vincendo il primo premio come miglior album blues tradizionale con There Must Be a Better World Somewhere. Da quel momento praticamente quella categoria diventa casa sua. 84, Blues and Jazz. 86, My Guitar Sings the Blues. 91, con lo strepitoso album Live at the San Quentin, registrato proprio davanti ai carcerati. Ma lui non si è mai seduto, ha continuato a vincere anche negli anni della maturità, dimostrando una freschezza artistica imbattibile. Nel 2000 fa un bottino doppio. Vince il Grammy per il miglior album blues pop insieme a un'altra leggenda, Dr. John, con il disco Blues on Bayou, e si porta a casa anche il premio per la miglior collaborazione pop vocale. Vabbè, insomma, ancora qualcosa B.B. King? Tutto tu? La consacrazione assoluta però di fare questo sorta di crossover arriva nel 2001, quando si unisce al suo discepolo più famoso Eric Clapton e insieme incidono un album monumentale. Risultato? Grammy come miglior album blues tradizionale per Riding with the King, un disco che vende milioni di copie in tutto il mondo, portando il blues in cima alle classifiche del nuovo millennio. E per chiudere il cerchio di una vita irripetibile, gli ultimi due sigilli. Siamo nel 2006 e trionfa con 80, l'album celebrativo per i suoi 80 anni ricco di ospiti stellari. E nel 2009, a 83 anni suonati, vince il suo 15° Tour Grammy con One Kind of Favor, un disco radicato nel blues più profondo, come voler dire a tutti: sì, vi ho fatto girare il mondo, vi ho fatto ballare nei teatri eleganti, ma comunque io rimango sempre il ragazzo del Mississippi. Finisce qui la prima parte del nostro viaggio dedicato alla dinastia dei King. Abbiamo visto il monarca assoluto, in realtà con gli altri due King, insomma, hanno in comune solo il cognome, non sono parenti, però nella prossima puntata toglieremo, insomma, lo smoking al nostro BB King per dare spazio ai due principi ribelli. Dalla chitarra elettrica, insomma, passiamo a due forze della natura che hanno letteralmente infettato il rock and roll, Albert King e Freddie King. Ci sarà da vederne delle belle, ve lo prometto. Questa era la voce del blues e queste le metafrequenze di Radio R18. Grazie ad Ikes, grazie al nostro direttore Costantino e grazie ovviamente e naturalmente a tutti voi. E come diceva sempre l'unico inimitabile BB King, let the good times roll. Ci salutiamo, visto che dopo c'è la rotazione musicale di Living in a Hazard, quindi rubacchio un po' di tempo all'ora dopo. E ci salutiamo appunto con la traccia che ha unito due generazioni sotto lo stesso identico sound. Alzate il volume, Riding with the King. Alla prossima settimana. Ciao!
È la voce del blu. I dreamed I had a good
of Mississippi when I was 10 years old. With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die.